Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Trionfo storico del Labour in Gran Bretagna. Starmer formerà oggi il governo. L'ex premier Sunak si prende la responsabilità della sconfitta. Il premier ungherese Orban è a Mosca per incontrare Putin. Protesta a Bruxelles, così mina l'unità europea. Le ceneri dell'Etna fermano l'aeroporto di Catania. Situazione però in via di miglioramento. Allerta rossa invece a Stromboli. Chiara Ferragni paga 1.200.000 euro per il caso delle uova pasquali. La somma finisce in beneficenza. Tornano gli europei di calcio oggi con i quarti di finale. Si parte da Spagna-Germania alle 18 e poi Portogallo-Francia alle 21. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura torniamo a Londra, dove il premier in pectore, il laburista Keir Starmer, formerà oggi il governo, subito dopo l'insediamento a Downing Street che è previsto a momenti. Il suo governo sarà formato subito appunto in giornata. È previsto inoltre nelle prossime ore il primo impegno di Starmer, che dovrà andare a Washington per il vertice della NATO. Sentiamo.
Un ritorno dei laburisti alla grande, una valanga di seggi che proiettano Keir Starmer nella storia.
We did it!
Il leader laburista ce l'ha fatta, ha centrato il suo obiettivo di voltare pagina su 14 anni di governo conservatore. Lui, Rishi Sunak, ormai l'ex premier, schiacciato dal risultato più catastrofico di sempre, è apparso per l'ultima volta davanti alla porta nera di Downing Street per dire le sue ultime parole alla nazione.
I am sorry.
Mi dispiace, mi prendo la responsabilità e mi dimetto da leader dei Tory, ha detto, facendo gli auguri al suo successore e alla sua famiglia prima di andare a rassegnare ufficialmente le dimissioni a Buckingham Palace. Qui Keir Starmer riceverà il conferimento ufficiale dell'incarico e la stretta di mano di Re Carlo III. Un breve tragitto e tra poco apparirà davanti all'Egio per il discorso di insediamento a Downing Street. Qui si compirà la storia, un nuovo primo ministro di sinistra che dall'economia ai servizi pubblici si dice pronto a servire i lavoratori e a far ripartire il paese.
Change begins now.
Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
Il primo ministro ungherese Viktor Orban è arrivato a Mosca, dove a quanto si apprende incontrerà il presidente russo Putin. Un viaggio però preceduto dalle polemiche. Orban, presidente di turno dell'Unione Europea da pochi giorni, ma da Bruxelles si sottolinea che non c'è alcun mandato a parlare con Putin in nome appunto dell'Europa.
Una mina vagante politicamente parlando. Senza alcun mandato europeo, il premier ungherese Orban è atterrato in tarda mattinata a Mosca per quella che ha definito la sua seconda fermata nella missione di pace. Dopo il presidente ucraino Zelensky, che ha risposto picche alla sua proposta di un cessate il fuoco, Orban è approdato al Cremlino per incontrare il presidente russo Putin, col quale ha un forte legame politico. La sua visita è stata svuotata di senso da tutte le massime cariche comunitarie, con un messaggio all'unisono: non in nome dell'Unione Europea. Prima il presidente europeo Michel, poi questa mattina l'alto rappresentante Borrell, secondo cui Budapest non ha alcuna rappresentanza esterna. Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio per visitare Mosca e non rappresenta l'Unione in alcuna forma. Fino alla presidente della Commissione von der Leyen, che è andata al sodo della questione, rievocando implicitamente Chamberlain. L'appeasement non fermerà Putin. L'esecutivo comunitario accusa apertamente Orban di minare l'unità europea sull'Ucraina e si vocifera persino di una cancellazione della tradizionale visita della Commissione a Budapest per l'inizio della presidenza di turno, una prima assoluta. Saranno sei mesi intensi con Orban battitore libero alla presidenza di turno comunitaria. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca veniamo in Italia. Potrebbe riaprire già nel primo pomeriggio l'aeroporto di Catania, chiuso in seguito all'eruzione di fumo e ceneri dall'Etna. La città siciliana si è infatti svegliata oggi con una spessa coltre nera dopo l'eruzione della tarda serata di ieri. Il sindaco ha vietato la circolazione delle due ruote, ma anche limiti di velocità per le auto nelle prossime 48 ore.
Si è placato il vulcano Etna. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che l'attività di fontana di lava del cratere Voragine, iniziata alle 18.15 di ieri, si è gradualmente affievolita nel corso della notte, per poi cessare intorno alle 3.50 di stamane. Per l'osservatorio Etneo, l'attività stromboliana è poi proseguita per circa un'ora. L'eruzione ha prodotto una colonna alta 4.500 metri sul livello del mare, che si è propagata in direzione sud-est, provocando una pioggia di cenere su Catania e su diversi abitati dell'area sud-orientale, fino a Siracusa. Cenere in quantità tale da costringere alla chiusura dell'aeroporto di Catania, che dovrebbe tornare operativo nel pomeriggio. E si continua a monitorare un altro vulcano siciliano, lo Stromboli, la cui eruzione con esplosioni ha fatto scattare l'allerta rossa. La Guardia Costiera, con motovedette, navi e mezzi aerei, è impegnata da ieri intorno all'isola sotto il coordinamento del Dipartimento Protezione Civile. Nel pomeriggio ascolteremo anche la Commissione Grandi Rischi, ha detto il ministro Musumeci. Sospese le escursioni, sono state intanto allontanate le imbarcazioni della linea di costa. Un incendio divampato a Foggia Vecchia è stato domato dai vigili del fuoco. Popolazione allertata, la Protezione Civile sta verificando col sindaco il rispetto degli adempimenti previsti dal piano di evacuazione nei casi di emergenza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo in Romagna adesso per una tragedia avvenuta a Rimini, dove una donna si è gettata dal tetto di un condominio di 5 piani con in braccio il figlio di 6 anni. Entrambi sono morti sul colpo. Non vi sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto.
È sicuramente un gesto volontario quanto accaduto a Rimini, dove una madre quarantenne ha deciso di gettarsi nel vuoto dal tetto di un condominio di 5 piani, tenendo in braccio il figlio di 6 e provocando la morte di entrambi. È successo attorno alle 8:30 nel quartiere Celle, a nord della città. Secondo quanto si è appreso, sul corpo di lei sono stati trovati alcuni biglietti con cui ha chiesto scusa di questo inspiegabile gesto, ma sul fatto indaga la polizia. Secondo quanto emerso, la donna soffriva di depressione e questa mattina avrebbe dovuto, come di consueto, accompagnare il piccolo al centro estivo, dove ovviamente non è mai arrivato. Quanto accaduto questa mattina a Rimini ricorda un episodio del tutto simile avvenuto a Ravenna lo scorso 8 gennaio. In quel caso una madre 41enne, già seguita da un centro di igiene mentale, decise di gettarsi nel vuoto con la figlia di 6 anni e il loro cagnolino. Per quest'ultimi il decesso fu immediato, mentre lei se la cavò miracolosamente con alcune gravi ferite. A Rimini la donna col piccolo in braccio ha fatto un volo di almeno 30 metri. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
Si è conclusa fortunatamente senza feriti la rivolta nel carcere fiorentino di Sollicciano, iniziata ieri sera dopo l'ennesimo suicidio di un detenuto, un ragazzo di 20 anni di origine marocchina che si è impiccato in cella mentre il suo compagno era a fare un colloquio. Sono 53 da inizio anno i suicidi tra i detenuti nelle carceri italiane, 5 tra le guardie penitenziarie. Ne parliamo ancora tra poco. Depositato invece questa mattina in Cassazione il quesito referendario sostenuto da ben 34 sigle tra partiti, sindacati e associazioni per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata.
Nella foto di gruppo scattata questa mattina davanti alla Corte di Cassazione ci sono i rappresentanti di 34 sigle, sindacati, associazioni, giuristi e tutti i partiti di opposizione tranne Azione, per dire no all'autonomia differenziata che a loro dire spacca in due il paese. Depositato il quesito referendario per l'abrogazione della legge, così da avviare la raccolta delle firme. Ne serviranno 500.000 entro il 30 settembre, la segretaria del PD Schlein.
Noi dobbiamo andare avanti perché questo governo ha presentato un'autonomia differenziata senza mettere un euro.
Presente il leader del Movimento 5 Stelle Conte, il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Fratoianni, Maria Elena Boschi di Italia Viva, Maurizio Landini, CGL. È una battaglia decisiva, sarà importante andare a votare, dice il segretario. Intanto si muovono anche i consigli regionali guidati da centro-sinistra e 5 Stelle. In base alla Costituzione ne servono 5 per chiedere un referendum abrogativo e ai nastri di partenza ci sono già Emilia Romagna, Campania, Puglia, Toscana e Sardegna, che stanno scrivendo un testo condiviso da sottoporre alla Consulta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
A maggio le vendite al dettaglio sono aumentate rispetto al mese precedente dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume, ma rispetto allo stesso periodo di un anno fa il calo in volume, cioè al netto del rincaro dei prezzi, è di quasi un punto percentuale e, sottolinea l'Istat, non c'è molto ottimismo sulla spinta che potrebbe arrivare dai saldi estivi. Caso Ferragni, chiusa l'istruttoria sulle uova pasquali, le società di Chiara Ferragni verseranno 1.200.000 euro all'impresa sociale I Bambini delle Fate. Dopo il caso delle uova griffate associate ad una iniziativa benefica, lo ha comunicato oggi l'Antitrust, secondo il quale tutte le parti coinvolte si sono trovate d'accordo. È Donatella di Pietrantonio, la vincitrice del premio Strega, 78esima edizione, assegnato ieri sera a Roma, ha avuto la meglio sugli altri 5 finalisti.
Un romanzo su una donna che si sente madre inadeguata e che convive con il trauma da quando a 20 anni la sua migliore amica si era miracolosamente salvata da un'aggressione, mentre le altre due ragazze che erano con lei erano state uccise. Riprende anche un fatto di cronaca, il delitto del Morrone del 97, L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi, che ha conquistato il premio Strega con 189 preferenze su 644 voti espressi. Si parla dunque anche di femminicidi in un romanzo che l'autrice ha dedicato a tutte le sopravvissute, facendo anche una promessa.
Userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi mi ritrovo a trovare non più scontati.
Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tutti i particolari di questa edizione del Premio Strega nella puntata speciale del Cacciatore di Libri in onda domani alle 6.30 e anche alle 15.30. Adesso siamo alla pagina sportiva con gli europei di calcio. Iniziano oggi, tornano le partite perché iniziano oggi i quarti di finale, Spagna-Germania e Portogallo-Francia.
Se a maggio il commercio ha registrato l'ennesimo flop, la situazione non migliorerà con i saldi estivi in partenza domani in tutta Italia. Così il Codacons sui dati Istat delle vendite al dettaglio che indicano nei primi 5 mesi dell'anno...
No, ci scusiamo, c'è un problema con il servizio, non era evidentemente il servizio giusto dedicato agli europei di calcio. Vi ricordo io la notizia, si inizia alle 18 con Spagna, Germania e Portogallo-Francia alle 21. Non so se abbiamo la possibilità di ascoltare, no, non ce l'abbiamo il servizio, allora ci fermiamo qua alle 13:12 minuti perché è in arrivo comunque la prima pausa di effetto giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il premier ungherese Orban è a Mosca per incontrare Putin, protesta Bruxelles, così mina l'unità europea. Trionfo storico del Labour in Gran Bretagna, Starmer formerà già oggi il governo. Le ceneri dell'Etna all'aeroporto di Catania verso la riapertura, allerta rossa invece a Stromboli. Tornano gli europei di calcio oggi con i quarti di finale, si parte da Spagna-Germania e poi Portogallo-Francia. Allora, 13:16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con effetto giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo, potete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi, potete farlo al 349-238-6666. Tra i titoli principali, nel breve riassunto che avete appena sentito, non abbiamo inserito una notizia che è in realtà il ritorno alla normalità del carcere di Sollicciano, dove questa mattina appunto a Firenze si registra la fine di quella rivolta che ieri però ha molto destato l'attenzione, perché ci sono stati lenzuola incendiate, detenuti in subbuglio dopo la morte di un ragazzo di 20 anni all'interno del carcere di Sollicciano. E allora torniamo su questa vicenda e lo facciamo insieme a Luca Maggiora, che è presidente delle Camere Penali di Firenze e membro dell'Osservatorio Carceri. Buongiorno Maggiora e benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Allora, è successo che ieri, mentre il suo compagno di cella era ad un colloquio con qualche familiare o conoscente, era uscito dalla cella, il compagno di cella, questo ragazzo di 20 anni, originario del Marocco, si è tolto la vita, si è impiccato. Nel giro di 24 ore ci sono state 3 morti, oltre a questa, altre 2, un'altra persona è morta a Livorno e un altro in un altro carcere, che adesso non ho qua davanti a me. Erano 2 detenuti che avevano tentato di togliersi la vita nei giorni scorsi. Dall'inizio dell'anno sono 53 le persone morte dentro le carceri, detenuti, ma ci sono anche 5 membri delle guardie penitenziarie suicidi. Maggiora, le chiedo intanto di raccontarci insomma quest'ultimo caso di cronaca che riguarda la sua città, insomma il carcere fiorentino di Sollicciano. Se ha notizie anche di come è oggi ripresa la vita dentro il carcere.
Sì, allora, partendo dall'inizio, purtroppo quest'ultimo atto è l'ultimo atto di una lunghissima tragedia. Purtroppo nel brevissimo tempo, da gennaio ad oggi, come diceva lei, sono già 53 le persone che si sono suicidate come detenuti e 5, ahimè, anche agenti della polizia penitenziaria. Questo però è un dato che va letto anche nel lunghissimo periodo, purtroppo, perché negli ultimi 20 anni siamo a circa, solo di suicidi, circa quasi 1500 persone che sono tolte la vita, un piccolo paese. Questo dovrebbe far riflettere, noi lo stiamo dicendo da anni, dal 20 di marzo addirittura stiamo facendo quotidianamente una maratona oratoria deliberata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali, a cui hanno aderito moltissime camere penali territoriali, ma è drammaticamente una voce inascoltata. Io, come oggi ho avuto modo di dire, deve intervenire l'istituzione, cioè il governo, deve intervenire il ministro, e non a caso li ho invitati a trascorrere una giornata intera con me all'interno del carcere di Sollicciano. Sollicciano purtroppo, tra l'altro, ha la particolarità di essere uno dei peggiori carceri italiani a livello di struttura, a livello di presenze, sovraffollamento e quant'altro.
Ecco, il livello di sovraffollamento maggiore che qualcuno stima nelle carceri italiane attorno al 130%.
Sì, facendo i dovuti rapporti e i dovuti calcoli, sì, purtroppo, chi più chi meno, e questo è, purtroppo non c'è un carcere che non sia sovraffollato. E a questo aggiungiamo che vi è un sottonumero, passatemi il termine, di agenti impiegati, cosicché i pochissimi che sono a lavorare nelle strutture sono obbligati a turni massacranti, esposti a rischi quotidiani, se non ad horas, e questo crea chiaramente una situazione veramente, veramente drammatica, e non sto esagerando.
Senta, Maggiora, lo ricordo, membro dell'Osservatorio Carceri, presidente delle Camere Penali di Firenze.
Sì, lo ero, ora sono, va bene, sì. Comunque sì, presidente della Camera Penale di Firenze.
Questo ancora lo è.
Sì, assolutamente.
Insomma, intanto vorrei ricordare a me stesso, a tutti e a chi ci sta ascoltando, che un terzo dei detenuti, potrei sbagliarmi sulla cifra esatta, ma sono detenuti in attesa di giudizio. Un terzo ancora sono in galera per spaccio di droga, a volte si tratta anche di piccoli spacciatori. E poi, insomma, ricordiamoci sempre che quando ci si trova per qualunque ragione dentro una galera, dentro un carcere italiano, si è sotto la custodia dello Stato, e è mai possibile che ci si debba ridurre in questo modo qua. Recentemente, pochi giorni fa, il ministro Nordio ha presentato un provvedimento per attenuare la situazione del sovraffollamento. Le chiedo un commento su questo. Credo che siano due misure: una per anticipare la liberazione anticipata, cioè per semplificare le norme sulla liberazione anticipata, e l'altro per affidare alle comunità esterne, private, alcune tipologie di detenuti. Che cosa ne pensa?
Avremo bisogno di un impatto immediato specificamente per il sovraffollamento, e specialmente altrettanto per la condizione di tossicodipendenza che è radicata. Questo provvedimento non incide. Dovevamo allargare la forbice della liberazione anticipata a 60 giorni e non è stato fatto. Pronto?
Sì, la sentiamo perfettamente.
Ah, ecco, ora mi sente, sì. E altrettanto sulla condizione di tossicodipendenti, non è che non incide dicendo dovevano andare in comunità. Questo noi lo sappiamo benissimo. I provvedimenti immediati e urgenti che potrebbero essere presi, perché questa maggioranza di governo ce l'ha in Parlamento, ha la maggioranza in Parlamento, sono amnistia o indulto. Questo perché mi collego a quello che lei correttamente ha detto prima. Un terzo dei non solo ci sono detenuti in attesa di giudizio, sì, ma ci sono anche un numero elevatissimo di persone con una pena inferiore all'anno e mezzo. Un provvedimento di amnistia o indulto permetterebbe a questi soggetti di allontanarsi dal carcere, quindi il problema sarebbe nell'immediato del sovraffollamento quasi risolto.
Io mi fermo qua, però ringrazio Luca Maggiora, un provvedimento di indulto risolverebbe il problema, poi resta sempre che il problema si ripropone, quindi delle misure più strutturali sono necessarie, sono richieste, e chiaramente il governo lo sa, il ministro Nordio lo sa, ecco perché c'è stato questo provvedimento qualche giorno fa, che, come diceva Maggiore, non avrà effetti immediati, ma nel medio periodo, se questo decreto entrerà in vigore, potrebbe avere qualche effetto, e ce l'auguriamo naturalmente tutti. Adesso invece ce l'abbiamo il collegamento, ancora no, tra poco ce l'abbiamo il collegamento con il prossimo ospite, ma andiamo a parlare del viaggio inatteso annunciato nelle ultime ore da parte del premier ungherese a Mosca, Viktor Orban, che è a Mosca per incontrare Putin. E poco fa c'è stata anche la conferma che l'incontro ci sarà. Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, ben ritrovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, sì, perché questo viaggio è stato preceduto anche da un po', come dire, di giallo e di mistero. C'è il viaggio, non c'è il viaggio, oggi i giornali ne scrivono. Perché? Perché Orban è presidente di turno da pochi giorni dell'Unione Europea, non ha alcun tipo di mandato ad andare a Mosca a incontrare Putin per parlare di dialogo, di pace o di qualsiasi altra cosa. D'altra parte, questo viaggio, insomma, si sapeva che ci sarebbe stato. Orban lo ha voluto fare, l'ha fatto precedendolo da un tweet dicendo non è possibile arrivare alla pace stando seduti in poltrona a Bruxelles. Eccoti qua, serviti tutti, diciamo, tutta la politica europea. Marrone, cosa va cercando Orban a Mosca?
Allora, è un gesto simbolico molto forte, simbolico e diplomatico molto forte, e anche di rottura con una prassi di concordare a livello europeo tra le istituzioni, quindi presidenza di turno, presidenza stabile del Consiglio, Commissione Europea, alto rappresentante, le mosse principali. E questa sicuramente è una mossa principale, non è marginale andare a Mosca a stringere la mano a Putin e avere un colloquio mentre si è presidente di turno dell'Unione Europea. Orban, diciamo, prosegue una linea di pacifismo anche sulla pelle dell'Ucraina, che elettoralmente in Ungheria ha pagato, e una linea di critica delle istituzioni europee, persino quando si ha la responsabilità delle istituzioni europee come presidenza di turno. Quindi da presidente di turno continua, diciamo, a coltivare sentimenti anti-europeisti nel proprio paese, criticando istituzioni che presiede. Quindi sostanzialmente è una linea dettata principalmente da politica interna, dove prosegue su linee consolidate di consenso che in Ungheria trovano una loro eco.
Orban, ricordiamo che sta cercando così di attirare un po' l'attenzione a livello europeo, come ricordava anche Marrone, anche con un'altra iniziativa, che è quella di creare un gruppo parlamentare con una nuova nome, i Patrioti, che sta attirando un po' l'attenzione di conservatori austriaci, della Lega di Salvini, forse di Vox spagnola, insomma un modo anche per far pensare a Bruxelles che lui può avere un peso e nei futuri negoziati può avere un ruolo. Per quanto riguarda invece la situazione in Ucraina, le chiedo, Marrone, se insomma, abbiamo appena salutato, diciamo, accolto la vittoria dei laburisti in Gran Bretagna, potrà cambiare qualcosa? Cioè, che posizione hanno i laburisti inglesi sulla guerra in Ucraina, considerando che fin qua la Gran Bretagna è stata una delle più forti sostenitrici, almeno in Europa, di Kiev?
I laburisti hanno una posizione molto simile a quella dei conservatori, dei liberaldemocratici, sono laburisti simili a quelli di Tony Blair di 15 anni fa e non a quelli di Jeremy Corbyn di pochi anni fa. Quindi hanno messo per iscritto nel proprio programma, nelle proprie dichiarazioni, il sostegno all'Ucraina, il mantenimento del 2% delle spese del PIL nella difesa, la condanna dell'aggressione russa, l'allineamento rispetto ai partner NATO. Quindi su quello mi aspetto molta continuità da parte britannica. Rispetto alla guerra a Gaza, ovviamente una parte dei partiti laburisti hanno maggiore simpatia per Gaza e maggiore animosità nei confronti di Israele, però Corbyn si è attestato su una linea abbastanza pragmatica e bilanciata, mettendo anche in conto la fuoriuscita dal partito laburista della constituency della parte più a favore di Gaza e più anti-israeliana, che fa capo a Corbyn. Quindi è una maggioranza stabile, con una linea di politica estera molto chiara e molto di continuità.
Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie ancora una volta, buon lavoro e alla prossima. 13:27 minuti e 30 secondi. Vi ricordo 349-238-6666 per scrivere i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Andiamo alla pubblicità, ci risentiamo tra poco.
Pubblicità. Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il leader laburista Starmer ha ricevuto ufficialmente da Re Carlo III il mandato a formare il nuovo governo dopo la vittoria alle elezioni. Scomunicato Monsignor Viganò era accusato del delitto di scisma, la notizia poco fa, da parte del Dicastero per la dottrina della fede. Il premier ungherese Viktor Orban è a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Protesta a Bruxelles, così Orban mina l'unità europea. Le ceneri dell'Etna, aeroporto di Catania verso la riapertura, allerta rossa a Stromboli. Europei di calcio, oggi si giocano i quarti di finale, Spagna, Germania e Portogallo, Francia.
Il punto di Alberto Orioli.
Abbiamo detto che a maggio sono diminuiti gli occupati di 17.000 unità, o meglio l'ha detto l'Istat, e questo è vero, ma come va valutato quel calo? Intanto i dati mensili di per sé presi da soli non sono particolarmente significativi, ma in questo caso il calo è il primo dopo un lungo trend di crescita, quindi è di per sé una notizia in effetti. Ma guardato bene, quel dato segnala però che sta crescendo l'occupazione stabile. Già, perché gli occupati sono calati tra i giovanissimi e tra gli over 50 in termini demografici, ma sono calati soprattutto i contratti a termine e i lavoratori autonomi. Invece i posti di lavoro in più sono arrivati dai lavori con contratti a tempo indeterminato e soprattutto destinati alle donne. Ormai i lavori a tempo indeterminato sono quasi 16 milioni e i contratti a termine sono scesi a 2,8 milioni, un tasso assolutamente più che fisiologico in Europa. E il tasso di disoccupazione rimane stabile al 6,8%. C'è un travaso quasi automatico tra la perdita dello 0,1% di occupati e l'aumento dello 0,1% di inattivi, che sono le persone sfiduciate, che il lavoro non lo cercano e non fanno nulla per migliorare la loro condizione. In termini statistici però sono sfridi. Ciò che conta è che la fotografia attuale del mercato del lavoro è tutto fuorché il ritratto della precarietà.
Adesso la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi, tanto di base. Senti, eccola qua. Allora, venerdì 13.35, procediamo al quinto posto. Un 2023 da record per i musei italiani, ebbene sì, 57.730.502 sono stati i visitatori entrati nei musei, ma anche nei monumenti, nelle aree archeologiche statali in tutta Italia nel 2023, ultimissimi dati del Ministero della Cultura, un numero record rispetto al passato. L'aumento è di 10.700.000 visitatori rispetto al 2022, rispetto all'anno precedente. Anno però che era stato caratterizzato da ancora le code pandemiche, quindi il confronto va fatto con l'ultimo anno pre-pandemia, il 2018, la crescita c'è anche qua, 2,4 milioni in più, dunque insomma molto bene, record per il Colosseo che risulta il sito più visitato, ottima notizia naturalmente per l'immagine d'Italia nel mondo, per il settore del turismo, è uno dei pochi che continua ad andar bene, che vale, lo ricordiamo, tra il 5, il 10, il 12 a seconda di come si misura per cento del PIL e dell'occupazione. Ecco, però non è l'unico, c'è anche qualcos'altro, no? Lo dico perché a chi pensa trasformiamo la Sardegna nella Florida dell'Europa e risolveremo i problemi italiani, no, insomma non è così, però è sicuramente un'ottima notizia questa qua del record di visitatori ai musei italiani nell'anno scorso. Quarto posto l'annuncio di Giorgia Meloni a proposito degli incidenti sul lavoro, ma anche di quello che è accaduto nell'Agro Pontino, la morte del bracciante indiano di 31 anni. In questi mesi, ha detto Meloni, abbiamo disposto l'assunzione di 1.600 ispettori del lavoro in più, con l'obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni. E così Meloni, in occasione della cerimonia per commemorare le vittime sul lavoro che si è svolta due giorni fa alla Camera. L'annuncio è importante, è molto positivo, come tutti gli annunci però naturalmente andrà seguito, andrà monitorato per verificare che proprio poi insomma seguano i fatti a queste parole. Terzo posto, una notizia che riguarda la, insomma, le cure, la medicina e anche la scienza. Siamo i primi in Europa per numero di screening neonatali, lo ricorda la Federazione Italiana delle Malattie Rare, UNIAMO, che ha presentato il suo 10° rapporto monitorare sulla condizione delle persone con malattie rare in Italia. In Italia siamo molto bravi a fare questi screening, siamo anche bravi, molto bravi nelle cure di queste patologie rare che per definizione colpiscono non oltre di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Solo nel 2022 pensate che abbiamo attratto 19.737 pazienti dall'estero per curare queste malattie qua, molte di più di quelle che sono italiani, che sono dovuti invece andare all'estero. Molto bene, anche in questo caso qua. Adesso ai primi due posti della classifica c'è una accoppiata di notizie ambientali. Al secondo posto abbiamo messo la crescita del tasso di riciclo degli imballaggi in Italia, che nel 2023, secondo il CONAI, è salito il tasso di riciclo, cioè abbiamo riciclato come imballaggi il 75,3% dei rifiuti del packaging, insomma imballaggio di frutta, verdura, tutto quello che sono i generi alimentari, 10 milioni e mezzo di tonnellate su quasi 14 messe in consumo, una quota quindi del 75,3% che rappresenta una crescita rispetto al 71% dell'anno precedente e che ci porta ad avere già superato l'obiettivo europeo del 2030, che era il 70%. Primo posto mettiamo la classifica dei comuni ricicloni di Legambiente, che è uscita ieri e che dice che nel 2023 sono cresciuti più 11% e sono 698 adesso in Italia, non molti, ma insomma è la crescita quello che conta, i comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani che riescono cioè a contenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato a meno di 75 kg all'anno per abitante. Ho fatto il conto, sono 200 grammi al giorno. Alessio Ciacci, eco manager, presidente di una società pubblica di rifiuti, 39 comuni della Val di Susa, membro di Utilitalia, buongiorno e benvenuto a commentare questa buona notizia, Ciacci. Eccoci qua.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere con voi.
Ecco qua, anche per noi. Tra l'altro possiamo dire che Alessio Ciacci è appena tornato in rappresentanza dell'Italia dal forum internazionale Zero Waste City, le città zero rifiuti, che si è svolto a Brasilia, in Brasile. Quindi la prima domanda che ti faccio è questa: come si colloca l'Italia nel mondo per quanto riguarda questo, che insomma, sappiamo, possiamo un po' definirlo un piccolo primato italiano sulla gestione dei rifiuti?
Assolutamente, intanto ecco, l'Europa su questi temi della sostenibilità e dell'economia circolare è leader a livello mondiale e nell'Europa l'Italia è, diciamo, sicuramente tra i primi posti, e proprio perché da anni questo tema è posto all'attenzione di tante amministrazioni, di tante comunità che hanno scelto la strada della raccolta differenziata, del riciclo, della riduzione dei rifiuti come uno strumento essenziale per costruire sostenibilità e partecipazione nelle comunità. Ma d'altronde circa il 50% delle nostre emissioni climalteranti deriva proprio dal circuito di gestione di materia e quindi questo settore è un settore sempre più fondamentale insieme a quello dell'energia, con tante connessioni tra energia e materia che proprio nell'economia circolare si possono sviluppare per costruire davvero, ecco, un futuro possibile per noi e per i nostri figli.
Ecco, 75 kg di indifferenziato all'anno ad abitante, ognuno può cercare di fare un confronto e capire, no? Rispetto a quello che è il proprio consumo, io credo di farne un pochino di più a casa mia. Ti chiedo, sono pochi, come dice Legambiente, quindi comune di cicloni, o sono ancora tanti? Perché prima o poi bisognerà diminuirle ancora di più.
Questo sicuramente sì, ma davvero un bel traguardo, quel limite, perché se noi consideriamo che nella media italiana, che è in linea con la media europea, i chili abitante sono circa 500 di chili, diciamo, di rifiuti complessivi pro capite, di cui in Italia circa il 65% va a raccolta differenziata, sì. E il 50% a riciclo, perché sappiamo che non sono la stessa cosa, perché nella raccolta differenziata spesso ci sono scarti, quindi, certo, circa un 15% in Italia, e quindi il 50% è quello che fa effettivamente riciclo, di quei circa 500 kg abitante anno che facciamo mediamente ogni cittadino italiano. Quindi i numeri, diciamo, degli altri, diciamo così, sono ben superiori rispetto a questi 45, a questi 75, che è il limite, diciamo, per entrare in questa classifica dei virtuosi di comuni ricicloni. Ma tra questa classifica, che possiamo scaricare su comuni e su ricicloni.it, troviamo comuni che sono anche molto al di sotto, 40, 30, sì, anche chi li abitante l'anno. Quindi
purtroppo poi ci sono tanti comuni che invece sono molto lontani da questa soglia, perché la media italiana è anche frutto di situazioni molto molto purtroppo eterogenee. Insomma, c'è da lavorare tanto su quel fronte là. Io però mi devo fermare qua, ringrazio Alessio Ciacci per essere stato con noi, per salutare questo, insomma, nuovo piccolo traguardo che riguarda la gestione dei rifiuti in Italia. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.